fra 3 anni, quando ritornano queste letture, fatemi venire in mente, che mi piacerebbe commentare la seconda per litigare un po'. Siamo abituati a vedere quelle riunioni dove si accapigliano, e questa sarebbe una discussione di quelle. Comunque adesso passeranno 3 anni. Perché io stasera vorrei con voi fermarmi un momento su questo tema, che penso sta anche nel cuore di questi primi passi del Vangelo di Marco, cioè la chiamata dei giovani discepoli, e sta comunque all'interno della storia della salvezza che Dio sta vivendo con noi. Quindi vorrei toccare un po' questo tema dei giovani e la vocazione, evitando possibilmente sia tutti quegli psicologismi attorno alla condizione giovanile, che non se ne può più, secondo me. Sarebbe meglio dire che sono degli uomini, in una fase significativa della vita, ma sono degli uomini, cioè dobbiamo trovare poi le cose che radicalmente ci accomunano tutti, se no si fa della categoria dei giovani una specie di esercizio a considerare l'allevamento, no? Questo eccessivo psicologismo su tutto. Quindi cercherò di evitare sta roba qui, e cercherò anche però di evitare, senza poter giustificare ste robe, due parole non si può, anche tutto uno spiritualismo sulla vocazione, no? Come se aleggiasse sulla testa la chiamata di Dio che dice ecco quello lì, ecco quello lì. E anche questa è tutta una roba da discutere. Vorrei invece partire dall'idea che i giovani sono uomini in un momento della vita in cui hanno a che fare ormai con le basi dell'avventura umana, cercano di fissare le basi della propria vita nel mondo, e d'altra parte che la parola di Dio non è un'altra cosa, la vocazione appunto, si fa sentire attraverso la vita e le scelte che la vita ci chiede. Quindi non è diversa la prospettiva della chiamata di Dio da ciò che io devo decidere per realizzare la mia vita. Questa è la prospettiva da cui non bisogna uscire, credo, se no si cade appunto in quelle spiritualizzazioni dei discorsi, no? E in questa chiave, cioè quella di cogliere la vocazione in questo dialogo franco tra Dio e l'uomo sulle cose della vita, o in questo confrontarsi seriamente dell'uomo su ciò che vuole Dio attraverso ciò che gli sta dando, ciò che gli sta prospettando, ciò che è possibile appunto. E vorrei in questa prospettiva provare a dire 3 o 4 cose, ovviamente rischio, perché appunto impostato così il discorso bisognerebbe che ciascuno dicesse a che cosa è chiamato, cos'è la sua vocazione, come sta avvenendo la sua vocazione, no? Quindi noi facciamo un discorso sulla lavagna, evidentemente. Però l'esercizio può servire, insomma. Vorrei provare a dire 3 o 4 cose che secondo me Dio ci tiene che arrivano ai giovani. In questa fase della storia, a questi giovani del nostro tempo, cosa vorrebbe far arrivare Dio? E quindi che cosa in qualche maniera noi che siamo più avanti di loro, dei giovani, e anche noi che apparteniamo a una comunità cristiana, cosa dovremmo cercare di far arrivare ai nostri figli, ai nostri giovani? Perché poi sappiamo che conta molto questo passaparola tra gli uomini. Conta molto, per esempio, quello che i genitori educano e dicono a un figlio perché lui colga la vocazione di Dio, o no? Come fa Dio a chiamarli? Allora, la prima cosa, o la prima parola, che secondo me sarebbe bello che arrivasse a questi giovani da parte di Dio, riguarda la grandezza dell'uomo. L'uomo è una cosa grande. Cioè, questo Dio, poveretto, tante volte non riesce a convincerci. È una cosa grande essere uomini, e all'uomo sono chieste e sono fatte delle promesse grandi. E invece sono molti i motivi per cui i nostri giovani sentono basso. Sono molti i motivi per cui i giovani fanno difficoltà a cogliere questa vocazione. O perché appunto c'è questo verme dell'insicurezza, che fatica si fa oggi a sentirsi grandi, questa interminabile adolescenza, appunto, dove uno sta sempre provando, hai capito? Non si sente mai di dire adesso sono in pista. O perché si percepiscono esclusi, bisogna anche dire questo, come è difficile entrare in maniera stabile, solida nel gioco sociale, che ha tutte delle posizioni già costituite, nonostante tutti i bei discorsi. Vedete, anche in questi anni noi ai giovani continuiamo a offrire delle cose molto labili, molto flessibili, capito? Facciamo molta difficoltà a dire ti diamo una posizione robusta. Questa è una responsabilità anche nostra, evidentemente. E soprattutto, secondo me, questa è la cosa più importante, i giovani di questa generazione fanno difficoltà a credere alla grandezza dell'uomo, perché circola un'aria avvelenata che stima poco l'uomo, addirittura lo disprezza, lo tratta male, molto male, ma gli toglie la dignità da dentro, hai capito? Gira, io non so se vi state accorgendo, non è un'epoca, come si dice, di schietto umanesimo, non si crede molto nell'uomo in quest'epoca. E d'altra parte lo stile di vita, vedete com'è banale. Questo, come diceva Nietzsche, sembra l'ultimo uomo, nel senso che è rassegnato ormai a essere l'ultimo. Quindi quando uno pensa che una cosa sta finendo, per forza vola basso, no? Un po' di benessere, dice pressappoco Nietzsche, tutto preso alla leggera, una schiacciatina d'occhio, banalizziamo tutto, tutto come prova, come assaggio, niente è vero, tu pensi così o così, eh? E poi, se si solleva l'inquietudine, un po' di tranquillanti o di droghe. Questo secondo Nietzsche è l'ultimo uomo, che secondo me assomiglia molto all'uomo di questa generazione, purtroppo. E allora il senso della vocazione, cioè l'idea che Dio parli e chiami, mi pare oggi legata anzitutto a una stima dell'uomo. Mi sembrerà il rovescio, ma io penso così. Se noi stentiamo così a pensare che Dio parli, è perché banalizziamo troppo la nostra vita, è perché non abbiamo sufficiente stima della nostra vita. La pensiamo una cosa molto più banale. Secondo, il senso della storia, la vocazione, la chiamata di Dio, lo sappiamo, noi poi che leggiamo continuamente la Bibbia da in cima a fondo, sappiamo, no? La preoccupazione della rivelazione è proprio quella di farci capire che dalla creazione all'escatologia, dal principio alla fine, Dio sta imbastendo una grande storia e noi siamo invitati a entrare, no? Quindi c'è una grande avventura storica e comunitaria che chiama l'uomo. Cioè la vocazione è una chiamata a far parte di questa grande storia che riguarda tutti gli uomini e alla quale ciascuno di noi è chiamato a dare un contributo. E invece i genitori, poveretti, io non voglio darle colpe alla nostra generazione, però è un fatto che noi abbiamo messo in piedi un orizzonte sociale che non ha il senso della storia. I nostri giovani vivono in un tempo di caduta del senso della storia. Sono caduti i grandi racconti, i grandi progetti, le ideologie, no? Quelle che in qualche maniera articolavano il succedere delle cose come fosse una storia da raccontare insieme. Sono cadute. No? E allora l'individuo rischia in qualche maniera di vivere alla giornata, sulle macerie di questi racconti, delle speranze, dei progetti. E l'individuo rischia di ripiegarsi sulla cura di sé, sulla sopravvivenza, il privato appunto, il sentimentale, il piacere del momento, il sopravvivere. Vedete, si ripete questa analisi dell'ultimo uomo. Ebbene, qui una delle due. o accettiamo questa sorta di deriva individualistica e spenta della speranza, appunto. Oppure bisogna chiamare questi uomini, e soprattutto questi giovani, in condizioni difficili, appunto, a riallacciare i legami. Perché questa è la questione. Se si va avanti ciascuno per conto proprio, non rinasce l'idea di una storia. Bisogna riallacciare i legami, ricostruire speranze e progetti, affrontando insieme le grandi sfide che la storia sta proponendo a questi giovani. Come il controllo della tecnica, per esempio. Come l'incontro scioccante di culture, civiltà e religioni diverse. Queste grandi questioni che non bisogna solo subire, ma che bisogna insieme affrontare, appunto. C'è una storia da rimettere in piedi, da rilanciare, e Dio cerca uomini coraggiosi, intelligenti, generosi. Dobbiamo farlo sapere questo ai nostri figli. Perché va bene l'appartamentino, va bene il posticino, va bene tutto, va bene tutto. Ma se ai nostri figli non trasmettiamo questo respiro, Dio può parlare quanto vuole. I suoi discorsi qui non interessano più. Terza parola, perché ovviamente poi Dio non è sciocco, non è che fa i discorsi di la dignità dell'uomo, il senso della storia, poi quelli lì poverini devono barcamenarsi a camminare nella neve, a tirare sera, avere lo stipendio. Lo sa che è così. E quindi ste robe qui poi le fa arrivare concretamente all'uomo, per esempio come chiamata al lavoro, la vocazione al lavoro. Ecco, sappiamo, è tema che può essere affrontato appunto dalla Costituzione come il diritto, come valore di una nazione, come patto sociale, come impegno. Ma lo affrontiamo come vocazione, lo sappiamo che questa è una vocazione radicale. Dio ha chiamato l'uomo a lavorare. Studio e lavoro, perché giustamente in epoca moderna abbiamo introdotto l'alfabetizzazione, abbiamo introdotto un lavoro che esige molto più complessità e quindi più cultura, quindi studio e lavoro, giustamente. Studio e lavoro, grazie ai quali questi giovani potranno mettere la testa e le mani dentro questo grande drammatico gioco della costruzione del mondo. Anche questa è un'altra maniera. Non è solo prendere un posto, è costruire, capito? Il lavoro, certo, è mezzo per procurarsi i mezzi per mangiare. Ed è strumento psicologico decisivo di identità sociale, di ruoli, di posizionamento dentro la società, no? Ma è soprattutto partecipazione a questa responsabilità storica di coltivare con sapienza la terra e di determinare i rapporti di giustizia tra gli uomini e di costruire modelli e stili di vita capaci di soddisfare le molteplici esigenze dell'essere uomini. E anche qui vedete bene che i nostri figli hanno una vocazione impegnativa oggi, in condizioni difficili di precarietà, di incertezza, di complessità, di non conoscenza degli effetti, eccetera, eccetera. Com'è la situazione in cui oggi il lavoro avviene? Hanno appunto il compito non solo di acquisire, mettendo in gioco tutte le loro capacità, un bel posto di lavoro. Sta roba qui andava bene 50 anni fa, venivamo fuori dalla fame e dalla guerra, i nostri genitori cercavano il posto di lavoro di prendere tanto al mese per comprare il frigorifero o la televisione. Ma il problema non è più questo, resta ovviamente questo livello, ma sono ben altri i problemi, anzitutto è il senso del lavoro, è il tipo di società che sta creando il lavoro, il modello di città, di spostamenti, di tempo, di comunicazione, di povertà nel mondo e soprattutto di modello di sviluppo. Questi nostri figli dovranno decidere sta roba qui, se non è necessario un cambiamento di modello economico, che è stato utile quando eravamo affamati, ma che adesso rischia di mettere in pericolo il rispetto del creato e la giustizia tra i popoli. Le dobbiamo dire queste cose ai nostri figli. Se no Dio come fa a fargli capire a questi qui che è pericoloso andare avanti con questo stile di vita? Come fa a dirglielo? Una quarta parola di vocazione, riguarda evidentemente la costruzione della famiglia, altra situazione che il giovane sta impiantando, appunto, no? Il giovane è messo di fronte al senso da dare alla sua sessualità, che certo può anche decidere di investire nel celibato, o gli può capitare di dover investire nel celibato, perché c'è il celibato subito, c'è il celibato scelto, consacrato. Sappiamo appunto che gli uomini sono liberi, hanno delle scelte molto ricche, molto complesse, no? E però, appunto, il giovane si trova di fronte a decidere se deve ascoltare la chiamata a questa costruzione, che sappiamo è al centro di tutte le costruzioni del mondo. Il meccanismo fondamentale con cui si legano gli uomini e si lega la storia, e con cui si capisce il senso del lavoro, dell'economia, del mangiare, del guarire quando si è ammalati, è la famiglia fondamentalmente. Sono i rapporti di tenerezza tra le persone, è l'amore, no? E quindi la costruzione di un legame tra un uomo e una donna, in un'alleanza di vita e in quella costruzione formidabile che è l'edificazione dei figli dell'uomo, la generazione dell'uomo, l'educazione dell'uomo, no? E a tutto questo è legata la felicità della propria vita, la fecondità della propria vita. E d'altra parte, a questa faccenda, lo si intuisce subito, sono legate le possibilità di tanti uomini di nascere, di essere addestrati a diventare uomini. La possibilità che ne arrivino altri, qui dipende dal fatto che quei di adesso si decidano di sposarsi e di fare figli. Se no sta faccendina qui degli uomini finisce. Allora, diventare sposi e genitori è, per alcuni versi, anche la Bibbia lo dice, è la grande vocazione, appunto, no? Una quinta parola e ultima, dai, perché capite, si potrebbe continuare, perché scorrendo la vita si scoprono i luoghi della vocazione. Una quinta parola riguarda la preoccupazione che sta a cuore a Dio quando mette insieme le procedure, mette insieme i protagonisti, mette insieme le strutture portanti, e poi, sai, Dio prevede già, lo sa già, ci sarà sempre un sacco di gente povera e disgraziata che resta tagliata fuori, e allora il Signore si preoccupa di quelli, no? I poveri, poveri diavoli di qualsiasi tipo. E allora la quinta parola che sarebbe bello arrivasse ai giovani, o in qualche maniera gliela trasmettessimo, e imparare a tenere sempre aperti gli occhi e le orecchie su chi fa più fatica. Non solo al gruppetto di straccioni, poveretti, a cui bisogna essere attenti pure, ma a tutti quelli che vivono accanto a noi e che sono i nostri amici e prima o dopo sono in condizioni di povertà. Sono tanti nel mondo, ma anche accanto a noi, gli uomini che fanno fatica, gli uomini che sono poco degni di essere uomini, che hanno poca dignità. E chi può dare aiuto loro se non qualche fratello che si accorge e si prende cura di loro? La vocazione a prendersi cura dei poveri è in qualche modo un test che riassume tutti gli altri livelli della vocazione. Anche la Bibbia fa sempre così, quando ricorda i 10 comandamenti, che sono appunto la giustizia, l'economia, la famiglia, il timore di Dio. Poi alla fine dice sempre: ricordati dell'orfano, della vedova, dello straniero, chissà perché. Come a dire, guarda che potrebbe darsi che nel costruire il tuo bel palazzo della società non ti accorgi di questi che sono rimasti fuori. Te lo raccomando. In qualche maniera questo è il test che verifica se hai capito cosa vuol dire sposarsi, cosa vuol dire far politica, cosa vuol dire... Questo è il test. Un'ultima parola che traduce la vocazione. La vocazione cristiana per questi giovani. Anche qui bisognerebbe dire tante cose. Molti giovani dicono: ma chi l'ha voluto? avete portato voi in chiesa da bambino, ma io non lo volevo, sta roba. Però è successo che a questi giovani Dio gli ha fatto conoscere Gesù. Lo diciamo così? Si può dire così, no? Sono stati fatti cristiani da bambino, da bambini, e hanno anche assaggiato un cristianesimo vivo, sentito, perché quasi tutti loro hanno vissuto alcuni anni dove Gesù era l'amico. Era evidente il volto buono di Dio, no? Qualche anno. Poi sono arrivati nella confusione dell'adolescenza, che sappiamo com'è, no? C'è un io che sale su e sembra che faccia annebbiare gli occhi, non si vede più niente se non l'io, ma è una fase che bisogna lasciar passare, poi la nebbia va via di solito, no? Sono arrivati in questa confusione dell'adolescenza e in una società più confusa di loro sulla faccenda cristiana, perché questo è il bello. Cioè loro avevano pensato una cosa seria, quando ci hanno creduto da bambini, poi fanno il gioco adolescenziale di ribellarsi, però quando vorrebbero ragionare, magari intanto anche che si ribellano, ma di sicuro un po' dopo, devono constatare che non era poi per i loro genitori e per i grandi una cosa così seria. E quindi quando qualcuno tenta di recuperare, annaspa un po' perché dice, ma cos'è sta roba qui? Merita davvero di dedicarci delle ore, delle energie, delle passioni, no? La cosa cristiana cos'è? Questi qui stanno aspettando che venga Dio a chiamare. E quindi quando arrivano in quella situazione lì, poi lasciano perdere. Lasciano l'esperienza cristiana come un ricordo dell'infanzia. E alcuni giovani, per la verità anche la nostra comunità, sono poi, gli capita, per esempio, se uno gli capita di fare un fidanzamento serio con una persona seria, per esempio sta roba qui la ripropone più o meno, no? Che c'entri Dio, ripercepisce che la cosa c'entra. Oppure incontra una realtà di comunità che in qualche maniera lo sollecita e quindi si ripropone. Quindi parecchi dei nostri giovani vorrebbero rifare i conti con il proprio essere cristiani. E questi giovani dovrebbero sapere che l'esperienza cristiana può essere ripresa. Certo, l'iniziazione è una volta fatta, se non si ripete più il battesimo, ma la reiniziazione è possibile, soprattutto in una società come questa, l'uomo in genere può darsi che riprenda più volte a fare il cristiano, è normale questo secondo me, in questa situazione, solo che la comunità dovrebbe essere pronta a riprendere un cammino di reiniziazione, e quindi la vocazione per molti di questi giovani si porrebbe in questi termini di essere richiamati da una chiesa sul serio a riposizionare il loro essere cristiani, no? Se poi infine ci sono giovani che hanno sperimentato in qualche maniera, perché qualcuno ce n'è, che hanno sperimentato una continuità nel loro cammino cristiano, che hanno mantenuto un rapporto di vicinanza, di affetto, di condivisione con Gesù e il suo Vangelo e con la comunità dei suoi discepoli, beh, allora si può aprire per loro anche un'altra possibilità di vocazione, quella di sentirsi magari chiamati a consacrare la vita organizzandola esplicitamente su un'ispirazione evangelica, la fraternità, la verginità, l'obbedienza, queste forme di vita tradizionale in cui alcuni cristiani si sono messi insieme per realizzare in questa maniera un po' fuori dal normale, un po' straordinaria, un'ispirazione evangelica, quasi un laboratorio cristiano un po' in vitro, evidentemente, perché non è che lo sposato, no, come diceva il nostro buon Paolo, la seconda lettura fa che uno sposato pensa alla moglie e al marito, quindi non pensa a Dio. È un discorso discutibile, mi pare, no? Però è vero che colui che consacra in una, come i religiosi, come i consacrati, fanno un esercizio, che se esistesse solo quella forma lì, verrebbe corrotto il cristianesimo, secondo me. ma siccome è in dialettica con chi si sposa, con chi fa politica, con chi lavora, diventa interessante. Ma è solo la dialettica tra le due forme di vita che giustificano la comprensione della vocazione speciale, appunto, no? Oppure qualcuno, come è capitato per esempio a me, ma sarebbe interessante raccontare come avvengono le vocazioni, no? Gli capita appunto a qualcuno di essere aiutato a dire: ma guarda che io posso anche dedicarmi al servizio di una comunità cristiana da edificare. Quindi si diventa presbiteri o si chiede a un vescovo, si viene formati, si viene saggiati se si ha la vocazione, capito? E poi si diventa preti, ok? Vabbè, fermiamoci qui, va. Allora, che queste parole, cioè, perché vale di più secondo me in questo discorso che non le cose dette, vale il movimento della parola, la maniera di pensare, la vocazione, no? Che queste parole possano arrivare alla coscienza dei giovani, che ogni giovane, perché questo è il problema, attraverso le vicende della sua vita, della sua famiglia, della sua scuola, dei suoi amici, della sua parrocchia, arrivi a porsi responsabilmente di fronte a queste parole come a una vocazione. Vocazione vuol dire che uno ti chiama e devi rispondere. Invece cosa sta succedendo? Per i giovani, ma anche per noi, sta succedendo che parliamo solo noi a noi. Non c'è nessuno che ci chiama, niente, no. Si sente niente in giro. Che queste parole arrivino come chiamata, come vocazione. Beh, tutto questo è dovuto, vabbè, anzitutto alla propria libertà. Si può giocare bene o male, la propria responsabilità, la formazione della propria coscienza, cioè la risposta che ciascuno dà di sé a ciò a cui la vita lo sta chiamando, la maniera in cui uno risponde è una sua responsabilità, insomma non si può girarla in giro tanto sta roba qui. E poi dipende dalla forza dell'educazione, lo sappiamo bene quanto contino i genitori. E poi è legato alla cultura che nutre le parole, che nutre la rappresentazione di sé, della propria coscienza. Quindi è un esercizio da continuare a fare di formare la coscienza attraverso questa rielaborazione delle parole che ti fanno girare nelle orecchie. Questo esercizio di critica alla cultura, no? Per ritrovare la verità umana della cultura. Altro esercizio, per esempio la scuola in questo è decisiva, dovrebbe essere decisiva, perché è proprio il laboratorio culturale dove si rielabora la cultura vissuta attraverso dei riferimenti critici, no? Che poi succeda, non lo so, però sogniamo la scuola così. E poi che queste parole arrivino come vocazione ai nostri giovani dipende anche dalla testimonianza che sa dare, soprattutto col suo modo di lavorare con i giovani, che sa dare una comunità cristiana. E questo è il piccolo significato di una giornata dell'oratorio dedicata ai giovani e alla vocazione.